dans ses bras, qu'il me parle tout bas. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Mais moi, ça fait quelque chose.
E rieccoci, rieccoci con La Via in Rose, le storie di mille storie, dopo le prime di Cuore Matto, che ricordo tornerà ufficialmente mercoledì prossimo con Sergio Savoia, con Herbert Cioffi, a quanto pare anche con il sottoscritto Stefano Ferrando. Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno a Michela De Pedrini al centralino 0848030808 e 0763211113 per i vostri messaggi WhatsApp, e buongiorno anche a Fabio Bosia in regia, grande lettore anche, perché prima in pausa l'ho visto che stava leggendo, non l'ho disturbato, era assorto in questa lettura, sta leggendo la biografia di Bob Marley, niente male, poi mi direi qualche cosa in più perché è un personaggio che conosco ma non troppo, e secondo me con la biografia ci sono tante storie, giusto? Mi ha detto di sì, perfetto. Allora, sto andando di corsa, o almeno ci provo, cerco di accorciare i tempi, o meglio, cerco di accelerare tutto. Immaginate, perché una canzone, la prima di quest'oggi, e vediamo di calarci sul problema tutti insieme. Ma che meraviglia, il 1978, quando il mondo scopre questo lato B, perché era un lato B a We Survive, che diventa un vero e proprio inno, prima della disco dance, quindi simbolo di emancipazione, dei diritti per le minoranze, della comunità LGBTQ+. È una canzone che non è una semplice canzone, questo lo sappiamo tutti, è proposta tra l'altro in varie situazioni, le più diverse. Una delle mie preferite, per esempio, è una commedia. Questa commedia si intitola In e Out. Kevin Klein è un professore di letteratura inglese, grande ammiratore di Barbara Streisand. È prossimo al matrimonio con la sua storica fidanzata, che è anche una collega, Joan Cusack. Insomma, la faccio breve. Un ex allievo del professore diventa attore e riceve il premio Oscar, l'ambita statuetta. Sapete che c'è sempre un discorso da fare. Bene, in questo discorso il suo ex allievo rivela che l'ispirazione è stato proprio il suo ex professore di letteratura, un professore gay. Kevin Klein lo sta guardando in televisione e dice: no, come? Tutto il paesino sta guardando questa cosa, ma com'è possibile? Si sta per sposare con... Lui nega... nega in tutti i modi, nega anche a se stesso e si impone delle prove. L'ultima, la prova finale, è quella che stiamo per sentire. Ascoltare I Will Survive con una cassetta per veri maschi, qualcosa che possono fare solo i maschi, o meglio, che non devono fare i veri maschi. E il risultato è questo.
Gli uomini non ballano, lavorano, bevono, hanno la schiena a pezzi, ma non ballano. Trattieniti, fa qualsiasi cosa ma non ballare!
E qui è partito.
Smettila di ballare, razza di ballerina! Smetti di agitare quelle mani! Non mi senti femminuccia? Vietala! Smettila di dimenare le chiappe! Sì, uomo! Prendi a calci, prendi a cazzotti, mozzica l'orecchio a qualcuno! Fermati! Riprenditi! Pensa a John Wayne, ad Arnold Schwarzenegger! Arnold non balla! Riesce a malapena a camminare! Smettila! Smettila! Smettila di ballare!
Ecco. Com'è andata? Gli chiede... Ecco, allora, pensa a John Wayne, Arnold Schwarzenegger, lui non balla, cammina malapena, secondo me è una delle battute del 1997, l'anno di quel film. Ma vi ho detto qualche minuto fa che c'è un problema da affrontare tutti insieme. Allora, siamo al 15 gennaio, metà mese tra una manciata di minuti, ma sento oramai in continuazione da diversi giorni: gennaio, il mese più lungo che ci sia, il tempo non passa mai. Ecco, io ci ho provato ad accelerare l'inizio, e per questo ho provato a dare anche una bella sferzata di energia con Gloria Gaynor in questo gennaio che, ammettiamolo, sì, lo devo dire anch'io, è sempre lento, lentissimo nel suo incedere. Ed è un po' come se avessimo ascoltato I Will Survive 45 giri, magnifico 45 giri, lato B del 1978, passato a 33 giri. Ecco, gennaio lo immaginiamo così. È terribile. Fabio, pensa qualcuno che ha acceso in questo momento la radio, si è sintonizzato sulla 2, in questo momento sta sentendo a questo qualche giura 30, noi andiamo a 45 giri e 33 giri, due mondi della stessa faccia, la musica. Il primo ha una canzone per lato, il secondo grosso modo mezz'ora di musica per lato. Il secondo, lo sapete, negli ultimi anni è tornato prepotentemente di moda, come tante cose tra l'altro nel nostro passato. Oggi, fra l'altro, se vuoi essere alla moda, vuoi essere avanti, ascolti la musica in vinile, rispolveri il vecchio impianto, riprendi a trattare quei dischi neri e spesso rigati dal tempo e da puntine oramai consunte come se fossero dei delicati bebè. I 45 giri invece, beh, lo sappiamo, i 45 sono sempre stati considerati un po' da battaglia, non a caso finivano nel mangiadischi, spesso maltrattati. Tutto, pensando ai dischi, nasce nel lontano 1878, quando Thomas Edison inventa il fonografo, che è la prima macchina in grado di registrare suoni in maniera permanente. Lui, a dire il vero, la pensa come un quaderno di appunti. Però la musica subito se ne impossessa, perché insomma, volete mettere è come avere un cantante a casa, un gruppo, se non addirittura un'intera orchestra. In principio è la gomma lacca con i suoi solchi larghi, piuttosto profondi, pesante, perché inizialmente è il 78 giri. Il long plane nasce ufficialmente invece nel 1948. Perché? Perché quell'anno la Columbia Records introduce questo nuovo formato, 33 giri e un terzo al minuto. Noi per comodità diciamo 33 giri. E diventa uno standard proprio per l'intera industria musicale. La Columbia però, come in tutte le storie che si rispettino, ha una rivale. La sua rivale è la RCA, che l'anno seguente non sta con le mani in mano, con i dischi in mano. Lancia sul mercato un disco più piccolo, 7 pollici contro i 12 del 33, con due sole tracce registrate, appunto una per lato. Poca musica, è vero, meno, ma con la possibilità, di finire nelle case più facilmente, con un costo inferiore, ma soprattutto il 45 diventa un elemento imprescindibile di un oggetto di culto. Eh sì, cara Cristina, l'abbiamo messa proprio per questo pezzo di Elvis, proprio per provocarti. Guarda, a me in un attimo è cresciuto di nuovo il ciuffo. Due monete per comprare un 45 giri, una per farlo suonare in quell'oggetto a cui tutti abbiamo pensato, naturalmente, nel jukebox, slot machine, una slot machine sempre vincente però, una slot machine sempre vincente della musica. Ok, non si porta a casa nessun jackpot, ma il suono che vuoi, quello per ballare, per far sentire a tutti la tua musica, perché sei tu che la scegli, quella c'è sempre. Una moneta, clic, e poi arriva il difficile, perché scegliere non è mai è proprio così semplice come sembra. Lì dentro, infatti, ci sono decine e decine di piccoli dischi in vinile, sono naturalmente 45 giri, magari non tutti i dischi sono memorabili, infatti vengono cambiati con le stagioni, ecco, diciamo col cambio degli armadi c'è anche il cambio dei dischi nei jukebox, e attorno al jukebox nascono cose memorabili, bellissime, nascono amicizie, nascono gli amori, si fanno interminabili discussioni, non solo di musica, non necessariamente di musica, è una calamita per chiunque entri in quel locale. Oggi penso a chi ha in casa ancora un vecchio jukebox, ha un gioiello, veramente. Vedo che Fabio è proprio d'accordo con me. Insomma, è una gioiosa macchina di felicità il jukebox, un aggregatore sociale. Mi verrebbe da pensare che oggi tante di quelle cose che facciamo magari male, non in maniera diversa, sui social, una volta lo facevamo attorno al jukebox. 90 anni, compie 90 anni quest'anno il jukebox, anche se a ben vedere i primi prototipi, per i primi prototipi dobbiamo tornare proprio ancora più indietro. La rivoluzione fa i primi passi negli anni 30. I primi modelli sono di legno, contengono 12 dischi, non decine e decine, ma 12 dischi. Perché? Perché sono a 78 giri. Sono diverse le aziende che si specializzano, ma una su tutte entra nell'immaginario collettivo. Beh, è la più brava, diciamolo, nel marketing, ma anche tecnicamente, la Wurlitzer. Il sistema ideato si chiama Simplex, proprio perché è semplice. I dischi sono tenuti in ripiani, una volta selezionato, ruota sopra il piatto, appoggiato, la puntina si posiziona e non resta che ballare e cantare, facendo bene attenzione però a non dare dei colpi al jukebox, perché se fai saltare la puntina, dopo salta anche il disco. Cosa significa jukebox? Ve lo siete mai chiesti o lo sapete? È una bella domanda, anche perché non c'è proprio una risposta certa. Ci sono due tesi. La prima ci porta al termine joke, che nello slang afroamericano sta per ballare. Box, beh, ovviamente scatola, quindi una scatola per ballare, molto semplice. Poi c'è anche un'altra corrente di pensiero, però alle 11 quasi 20, siamo in fascia protetta, non lo possiamo tenere in considerazione, perché sembra che possa significare anche proprio fare sesso. Ecco, allora il sistema di fare musica nei bordelli lo dobbiamo lasciare per un altro momento, quindi rimaniamo sulla prima tesi. C'è qualcuno che però, pensate un po', noi siamo contentissimi del jukebox, ma c'è qualcuno che inizialmente non è felice per questa invenzione. E chi sono? Beh, sono i musicisti, che vedono nei locali il loro lavoro sostituito da una musica, cioè da una macchina. Quindi praticamente ogni epoca ha la sua macchina, cioè il suo robot avversario. Ora, immaginate però adesso un jukebox. Immaginate accanto a questo jukebox dei ragazzi che ballano, attendono naturalmente il proprio turno per scegliere il brano. Immaginate adesso il capo, il leader, il boss di quel gruppo. 3 su 4, secondo me, hanno visualizzato una persona. Fabio sta già ridendo, anche lui pensa che sia andato lì. Tutti avete pensato bene o male a Fonzi, col suo inseparabile giubbotto di pelle, anche se ricordo che nella prima serie ha un giubbino carta da zucchero abbastanza anonimo, poi arriva veramente il giubbotto di pelle, cioè il chiodo. Sarà un caso, ma giubbotto di pelle e jukebox hanno quasi la stessa età. Il suo papà, di questo giubbotto, non siamo negli Stati Uniti, dobbiamo tornare in Europa, perché il suo papà è il barone rosso Manfred von Richthofen, l'asso degli assi, l'aviatore più forte e quasi imbattibile dalla prima guerra mondiale. Fa qualcosa come 80 duelli accertati, perché dovevano essere accertati, prima di essere abbattuto proprio negli ultimi giorni della Grande Guerra nel 1918. Se non lo avete presente, sicuramente avete visto da qualche parte o avete visto il suo iconico triplano rosso, mitico, mitico tanto da meritarsi poi anche l'imitazione di Snoopy, che sulla sua cuccia simula le imprese del mitico barone, un bracchetto volante alla caccia del suo avversario che, forse non ricordate, non abbiamo mai visto, perché Snoopy, quando fa il barone rosso e va a caccia del suo avversario, non lo si vede mai, perché quel genio di Schulz non lo disegnerà mai. Così, in principio, torniamo al nostro giubbotto. Il giubbotto di pelle è una giacca volante, fino a quando due fratelli Scott, che sono artigiani del pellame, ricevono la commissione di un motociclista, e lì tutto cambia. Irving gli cambia anche nome e quel giubbotto diventa Perfetto, proprio così, col Perfetto. La spiegazione la troviamo dove? In un sottile filo di fumo, quello che sale dal suo sigaro preferito, che si chiama proprio Perfetto. Di nome e di fatto, perché i fratelli aggiungono a quel giubbotto un accessorio che è fondamentale, la cerniera. Prima non l'aveva. Il resto lo fa il marketing lungimirante di un rivenditore di Long Island, della Harley Davidson. Il chiodo così diventa un vero e proprio mito, soprattutto grazie per esempio a Marlon Brando, quando lo indossa nel Selvaggio 1953. Passano 2 anni e toccherà a James Dean, e quindi dopo arriverà il tempo della brillantina di Grease, che poi che ve lo dico a fare. You better shape up, 'cause I need a man. oggi sono così, pezzi veloci, travolgenti, non lunghi, non so se avete fatto caso, più brevi del solito, non lunghi come questo mese di gennaio. Ma esiste qualcosa di più lungo di questo mese? Noi ci siamo messi qui, abbiamo fatto un gruppo, abbiamo provato a pensarci, e noi che a mille storie, sapete, facciamo il giro largo, cioè la tiriamo per le lunghe, o la sappiamo lunga, ogni tanto, un'idea l'avremmo, a dire il vero, anche più di una, tanto che a questo punto credo che ci voglia una lista, le cose più lunghe che possiamo incontrare sul nostro cammino. Ok, non sono tutte, se ne avete qualcuna aggiungete pure tranquillamente, queste sono quelle che a nostro avviso fanno la differenza. Al primo posto io metto una partita di Monopoli con 6 giocatori, cioè non so se avete idea. Ora che tutti sono andati in bancarotta, o che quello con le proprietà arancione rosse, statisticamente, che è quello che ha le probabilità maggiori per vincere, riesca a esultare, insomma ne passa di tempo. Tra l'altro è statistica, cioè è tutto vero. Tendenzialmente chi ha l'abbinamento proprietà arancioni e rosse vince. Perché? C'è una spiegazione: costruisci prima perché le case non costano così tanto, sei dopo la prigione e spesso ci caschi. E qui ho capito tutto, perché io ho sempre puntato invece sui gialli e i verdi, su un altro angolo, però costano di più e infatti non vinco praticamente mai. Al secondo posto delle cose lunghissime, interminabili, una serata del Festival di Sanremo. Avete già fatto tra l'altro la squadra per il Fantafestival? Avete speso con lungimiranza i vostri baudi, la moneta corrente per acquistare e comporre il vostro quintetto vincente? Allora, a giudicare, io non sono un musicologo, per carità, ieri c'era Herbert Cioffi, avrei dovuto chiedere a lui, anzi glielo chiediamo mercoledì prossimo, però a giudicare dai partecipanti sarà dura, però non mi sono ancora calato sul problema, in questo caso problema grasso. Al terzo posto delle cose lunghissime, interminabili, il canzoniere di Petrarca. Non tanto a leggerlo, perché è un piacere, però lui impiega qualcosa come 38 anni. Allora, se state pensando, anche Dante ci ha messo tanto, lui per fare la Divina Commedia, per scrivere la Divina Commedia, ne ha impiegati 15, quindi scansati. Petrarca però è così, è pignolo, è insoddisfatto, continua a rivederlo, riscrive intere pagine, rifà in continuazione, insomma, questo canzoniere fra il 1336 e il 1374. Poi direte, nel 1374 è finalmente soddisfatto? No, è semplicemente passato a miglior vita, quindi ha smesso di correggerlo proprio per questa ragione. E allora, visto che siamo a questo punto, passiamo da un genio ad un altro genio, forse nell'immaginario collettivo il più geniale fra i geni, e cioè Leonardo da Vinci. Leggenda vuole che porti con sé quel dipinto che inizia a Firenze nel 1503, mese più, mese meno, ovunque, sempre. Se lo porta ovunque perché è ossessionato, attratto dallo sguardo di quella figura, quella Lisa di Anton Maria Gherardini, cioè Mona Lisa, per gli amici, la Gioconda. Mona Lisa, sai, Mona Lisa, non dimmelo mai, ho paura che ne soffrirei troppo. Chiunque sia non è, chi può mettersi mai fra di noi, fa che sia per te un sogno di troppo. Libera tu stai, libera se vuoi, ma se tu vorrai, potrai dimenticarlo. Io e Fabio quasi siamo svenuti. Tra l'altro chiedo scusa, perché in molti, secondo me, su Mona Lisa si aspettavano Ivan Graziani, invece io ho optato per Mango. Dicevo, siamo quasi svenuti io e Fabio, perché sono arrivate già un paio di proposte su cose lunghe, e è arrivata una battuta che riassumo così: lo stato più lungo del mondo, l'Ungheria. Ho avuto un brivido, però sono quelli che piacciono anche a noi. Tra l'altro tornano invece un attimo indietro sul jukebox, perché Carla ci ha mandato la foto del suo jukebox in taverna, perfettamente funzionante. Quasi quasi potremmo fare una puntata di Mille Storie in quella taverna, facciamo una grande festa, che villano, mi sono autoinvitato, però bellissimo, bellissimo davvero, grazie a Carla. Ma noi torniamo a Leonardo da Vinci, alla Mona Lisa. Da Vinci, dicevo, è ossessionato da quel dipinto di una donna, forse di una donna, perché c'è chi sostiene che sia invece un giovane amato da Leonardo, un suo allievo, ma c'è anche una bizzarra teoria secondo la quale quella misteriosa figura sia in realtà Leonardo stesso vestito da donna. Insomma, ce n'è per tutti i gusti, vale tutto. Vale anche oggi la Mona Lisa, la Gioconda, perché è la più presente sui social, è la più imitata o anche ritoccata dagli artisti che la prendono, la colorano, la girano, le mettono i baffi, la moltiplicano, la rendono giorno dopo giorno in questo modo più iconica e al tempo stesso misteriosa e infinita. Misteriosa la è quando viene rubata da Vincenzo Perugia con una manovra tanto semplice quanto geniale, perché lui quando la ruba la mette sotto il soprabito e esce. Poi sapete quello che è successo pochi mesi fa al Louvre, viene ancora più da ridere. Ma è misteriosa soprattutto quando, durante la Seconda Guerra Mondiale, per paura che i nazisti potessero portarla a Berlino, i francesi la nascondono in diverse case di Parigi. Alla fine il rifugio più sicuro sarà sotto il letto del direttore del Louvre. Non l'hanno mai trovata anche per questa ragione. Ma stiamo facendo, vi ricordo, la lista delle cose più lunghe che possiamo immaginare. Restiamo in zona 500, visto che eravamo con Leonardo. La circumnavigazione di Magellano, la prima del globo. Beh, notevole. Parte il 20 settembre 1519 e arriva la spedizione il 6 settembre del 1522. Neanche così lunga, se vogliamo, pensando ai tempi e ai modi e al fatto soprattutto che arriva la spedizione ma non arriva Magellano, perché lui non la finirà, perché morirà un anno prima nelle Filippine. I had a bad habit of missing lovers past. My brother used to call it eating out of the trash. It's never gonna last. I thought my house was haunted. I used to live with ghosts and all.
And that's when I told you it.
Fabio, oggi a casa sono decisamente in forma, perché dopo l'Ungheria, adesso mi tocca ringraziare Caterina che ci scrive lunghissima, apprezzo tra l'altro che scriva lunghissima e non noiosissima, è una gara di ciclismo, cioè non si può scrivere a me una cosa del genere. Poi vabbè, si salva in corner al 90esimo veramente con un colpo di reni clamoroso, perché aggiunge anche non commentata da Stefano Ferrando, quindi ok, è andata bene. Però così facendo, cara la mia ascoltatrice o telespettatrice, non so se sta guardando sulla 2 o ci sta ascoltando sulla 1, così mi dà l'assist perfetto per parlare di sport. Lunghissimo, interminabile, alla fine farsesco, è un match di tennis fra il francese Mahut e lo statunitense Isner. 24 giugno 2010, campo 18, campo laterale, però con il suo fascino. Sono le 5 del pomeriggio quando 11 ore e 5 minuti di tennis spalmati su 3 giorni decretano la fine di quel match. Rivisitazione inizialmente di una tragedia greca, ma con il passare dei game, ripeto, passatemelo, una farsa. Ero da quelle parti, quindi un po' me la ricordo bene. Siamo al primo turno di Wimbledon. Numero 19, Isner, affronta il numero 148 del tabellone, Mahut, che è uscito dalle qualificazioni ma non è ancora soddisfatto, ancora tanta energia, perché lui è un erbivoro, gli piace giocare sull'erba. Sono le 18 del 22 giugno quando entrano in campo. A Londra c'è luce tranquillamente per finire un match, anche se tardo pomeriggio, anche al meglio dei 5-7. 6-4 Isner il primo, 6-3 Mahut il secondo, 7-6 Mahut il terzo, 7-6 Isner il quarto. Poi però lì a quel punto la luce si spegne, cioè nel senso che il sole tramonta e sui campi laterali non si gioca più. Sono le 21.03, niente problemi, si riprenderà il giorno dopo. Cosa importante, per regolamento un match sospeso non può essere giocato il primo nel programma del giorno dopo. Può sembrare strano, ma ha una sua logica, pensando al riposo e al recupero. Sono gli ultimi che hanno finito, non possono essere i primi ad iniziare. Così si riparte il giorno dopo alle 14.07. 14.07 ne hai di tempo per giocare. All'inizio non sono in molte a prestare attenzione, ma dopo un po', ricordo, 2010, non c'è il tiebreak al quinto set. Alle 21.10 dello stesso giorno non hanno ancora finito e il tabellone recita 59 pari, sì, 59 pari. Il match è già il più lungo della storia, ma non ha ancora un vincitore. 7 ore per il 23 di giugno, in cui i due giocatori sono sempre gli stessi, ovvio. Stoico anche l'arbitro Layani, che rifiuta categoricamente il cambio, anche perché Layani, secondo me, sente appunto il profumo del record, dice almeno me la sono giocata tutta io, quindi non c'è stato un altro arbitro. Mentre dovete sapere che sono 8 le squadre di Balboa che si sono alternate in questa partita. E venne il terzo giorno. I due escono dallo spogliatoio barcollanti, quasi come qualcun altro si vocifera 2 anni prima, quando usciva invece da un altro posto, però non voglio essere blasfemo. C'è chi chiede che il match venga spostato sul campo centrale, ma i tradizionalisti parrucconi di Wimbledon non cambiano idea, e devo dire che questa volta sono d'accordo con loro. Si riprende alle 15.42 e si arriva al 68 pari. Gli ace per parte sono più di 100, quindi capirai anche il divertimento di guardare una partita del genere dove non ci sono scambi. Isner, Mahut perde il servizio e Isner chiuderà 70-68 dopo 11 ore e 5 minuti, per un record che non potrà più essere battuto, anche perché le regole sono cambiate nel frattempo. Sì, perché sul 12 pari adesso Wimbledon, nel set decisivo, ci sarà sempre il tiebreak, proprio per evitare una cosa del genere. Si sono messi d'accordo per arrivare così lontano? Il sospetto c'è. Di sicuro Mahut ha dovuto servire per rimanere nel match qualcosa come 53 volte, una cosa psicologicamente mostruosa. For the first time in weeks, got the dinner on the table, tell the kids it's time to eat, and I made my baby's favorite, but he didn't seem to care. I just tell myself he's jet lagged and I'm glad to have him here. Then you showed me a photo of
Madeline. I need to be alone, so I took myself to bed. I got a lot of information that I can't even process. So I wrote a little email and I told you what I saw. Then you came out to the bedroom and you made it all my fault. But you moved the goalposts, you broke the rules. I tried to Who the fuck is Madeline? Who's Madeline? Who's Madeline? Who's Madeline?
Pezzo azzeccato, è Tennis di Lily Allen. Dopo il racconto della partita più lunga della storia, ci stava a pennello. Lungo gennaio, lunga sta diventando anche la nostra lista. Lungo per me, anche se mi è piaciuto molto, è stato Oppenheimer di Christopher Nolan. Cioè, mi sembra che non finisse mai. Bellissimo, ripeto. Questo per dire che comunque sto aspettando con impazienza Odissea dello stesso Nolan, che insomma, che sarà lunga anche quello, perché insomma il viaggio di Ulisse per tornare a casa dura già 10 anni, solo per tornare a casa dopo i 10 anni di guerra. 10 anni di viaggio per tornare a casa fra imprevisti, divinità avverse, poi ammettiamolo, Odisseo mio caro, un po' te la sei anche presa comoda, ti sei fatto un po' i tuoi porci comodi prima di prendertela con i proci. Gioco di parole terribile. Lunga questa serie, lunga nella più classica tradizione popolare è la quaresima, anche perché senza godere delle cose golose i giorni passano più lentamente. Lunga, ma prossima a finire, come il mese di gennaio, la puntata di Mille Storie. Lunga, beh, è la Sagrada Famiglia, che sta per essere ultimata, però è seconda sola a quella del Duomo, perché la fabbrica del Duomo a Milano inizia nel 1387 per volontà di Gian Galeazzo Visconti, che mette a disposizione le cave di marmo di Candoglia, e finisce ufficialmente il Duomo di Milano solo nel 1965 con la posa dell'ultimo portone. A Barcellona perciò sono dei dilettanti. Quest'anno però si chiuderà la visionaria struttura del genio di Gaudì per due ragioni. Beh, quest'anno saranno 100 anni dalla morte di Gaudì e quindi stanno accelerando i tempi proprio per questo, e poi soprattutto nel 2026 a Barcellona partirà il Tour de France.
Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots